Siamo grati a Dio di vivere in questi tempi che sono così gravi, con occhi e cuori aperti, con la chiara visione che ci ha dato. I tempi non sono mai stati così gravi come ora. E possiamo dirlo con assoluta certezza. Per quanto riguarda gli sviluppi politici e religiosi, sono successe più cose negli ultimi 5 anni che negli ultimi 50. E vediamo che quando le cose cominciano ad accadere, allora accadono rapidamente, e accadono così rapidamente che perfino i giornalisti faticano a tenere il passo e si preoccupano di essere ancora aggiornati su ciò che devono riferire, dire e scrivere. Oggi parlerò brevemente dello sviluppo del tempo della fine, di cui abbiamo parlato abbastanza spesso. La settimana scorsa, cioè non la settimana che è passata, ma quella precedente, un fratello mi ha chiamato e mi ha chiesto se sapevo dove il fratello Branham aveva detto che sarebbe successo qualcosa quando sarebbe caduto il muro di Berlino. E probabilmente conosco le prediche del fratello Branham meglio di chiunque altro. Non questo è il mio merito, semplicemente così perché li ho ascoltati fin dagli anni 50 e li ho ascoltati ancora e ancora, e perché li ho tradotti tutti qui in cuffia e là nella macchina da scrivere, li ho corretti tutti. E così ho detto al fratello: il fratello Branham non ha parlato di un abbattimento del muro di Berlino. Ma lui disse sì, ha detto qualcosa. Sì, questo mi è piaciuto di più di quanto aveva detto prima. Sì, ha detto qualcosa. E poi ho preso la predica corrispondente ed ecco che non ha detto solo qualcosa, ha detto qualcosa di molto importante, qualcosa di molto importante. Davvero molto importante. Sì, così è successo che ho iniziato a ascoltare, non lo faccio spesso in questo luogo, che menziono il fratello Branham, o che traduco una predica sua, anche se sono convinto nel mio cuore che ha avuto lo stesso ministero di Paolo e che non ci sono stati due uomini come questi due dal cristianesimo primitivo. Per fare un ulteriore passo avanti, probabilmente ha avuto un ministero più grande, ma lasciamo che Dio giudichi la grandezza per sé e rallegriamoci del fatto che il Signore manda i suoi servitori e profeti in ogni tempo. Leggeremo 2 o 3 passi e poi ve li farò ascoltare e ne parlerò brevemente. Leggerò il versetto 19 del primo capitolo di 2 Pietro, che tutti conosciamo. La corale ha cantato della luce e il nostro Signore disse: camminate nella luce finché avete la luce. E lui stesso ha detto: io sono venuto in questo mondo come luce, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E poi è scritto: la tua parola è una lampada al mio piede. Salmo 119, 105, tutti conoscono il passo. La parola di Dio è una lampada ai nostri piedi. Ma quando è una lampada ai nostri piedi? Quando ci viene rivelata attraverso lo Spirito Santo nel suo significato divino. allora la parola è la luce dei nostri piedi. Dato che siamo arrivati in un'epoca profetica, leggiamo la parola corrispondente da 2 Pietro capitolo 1 versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Il fratello Rus, come ho sentito nella camera di preghiera, ha letto dal Salmo 147. Vorrei solo ripetere brevemente il secondo versetto del Salmo 147. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Lo abbiamo visto con i nostri occhi. Lasciatemi leggere Luca 21, versetti 29 a 33. Luca 21,
29-33.
Luca 21. Cosa ho appena detto? No, voglio leggere prima il versetto 24 e poi il 29. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri tra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Gerusalemme è stata calpestata per molto tempo. Dai tempi di Nebuchadnezzar, il popolo di Israele non è mai stato capo nella sua terra. Sparpagliato, perseguitato, assassinato, gassato, bruciato, il popolo di Dio ha attraversato una prova difficile, ha attraversato una via difficile ed è stato disperso fra tutte le nazioni. Qui è scritto: Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Abbiamo sentito che il Signore ricostruirà Gerusalemme. Quanti passi si potrebbero leggere ora? Geremia 31, uno dei passi più belli, si può leggere nel profeta Ezechiele e in Isaia e ovunque. Per quanto riguarda il tempo della fine e il ritorno del popolo di Israele, possiamo leggere brevemente in Zaccaria 12 che il Signore renderà Gerusalemme, ne farà di Gerusalemme una pietra, non solo tutta Israele, ma Gerusalemme in particolare diventerà una pietra pesante. Zaccaria 12, versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che si caricheranno addosso, che se la caricheranno addosso, se ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Non abbiamo bisogno di leggere oltre, ma è molto interessante sapere cosa accadrà. Il popolo disperso, la città spesso distrutta, diventerà improvvisamente il punto centrale, diventerà la pietra pesante per tutte le nazioni. Ciò che è importante per noi è che quando la dispersione sarà terminata, il popolo sarà riunito, il popolo di Israele, allora è il tempo in cui il tempo per le nazioni finirà. E questo è il tempo in cui il Signore porterà le cose a conclusione, a compimento, con la Chiesa sposa, per poi portarle a sé e prenderla a sé per rivelarsi in seguito al popolo di Israele. In Luca 21, versetto 29, queste parole le abbiamo spesso lette e lì è scritto: disse loro una parabola, guardate il figo e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quale certezza viene da un simile testo? Dietro queste parole c'è l'assoluto del nostro Dio. Non c'è scossa, così ha detto e così è, così sarà. Questa è la cosa sublime della parola di Dio, che avverrà come la bocca del Signore l'ha pronunciata. E coloro che non vogliono ancora crederci arriveranno comunque a vederlo, perché tutti sappiamo che quando è scritto qui il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, allora tutto avverrà secondo la parola. Ciò che mi spinge qui a leggere questo testo è quanto segue. Non solo si parla di un albero, il fico, cioè della nazione di Israele, ma si dice anche e tutti gli alberi, tutti gli altri alberi. Non solo una nazione otterrà i suoi diritti, anche se attraverso molte tribolazioni, ma tutti gli altri popoli che sono stati oppressi da altre grandi potenze si solleveranno per affermare i loro diritti. Non solo il popolo di Israele, ma anche tutte le altre nazioni. Chi ha studiato un po', di storia a scuola sa, o chi ha osservato il periodo successivo alla guerra, come subito dopo la guerra, quasi esagerando, avrei quasi esagerato, quanti i paesi sono diventati indipendenti, ben 15, la più grande India, Pakistan, più tardi Bangladesh, la Giordania, l'Egitto e tutto il resto. Avete sommato tutte le nazioni che allora erano sotto la corona britannica, erano 49, sono diventate tutte indipendenti, tutti gli alberi hanno germogliato, si sono liberati del giogo che li opprimeva. E cosa stiamo vivendo ora, alla fine di questa generazione? Che ci sarà qualcosa di nuovo. Il gioco sarà spezzato. I popoli vogliono la loro indipendenza, anche se devono scendere per le strade per ottenerla. L'oppressione è giunta al termine affinché le scritture si compiono. Sta accadendo nella stessa generazione, all'inizio di questa generazione e ora alla fine. Le ultime nazioni si stanno sollevando dal giogo che le ha oppresse fino adesso. C'è un passo meraviglioso del Vangelo di Matteo che tutti conosciamo molto bene, ma lasciatemelo leggere. Matteo 24, i primi tre versetti. mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose, io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Questa era la prima domanda. Non sarà lasciata qui pietra su pietra, riferendosi allo splendore del Tempio. Dici, quando avverranno queste cose? Prima domanda. La seconda, e quale sarà il segno della tua venuta? La terza, e della fine dell'età presente. Tre domande richiedono tre risposte. E quando si legge la Bibbia bisogna davvero prestare attenzione a ogni frase, a ogni detto. E non basta se prestiamo attenzione, dobbiamo prestare attenzione al contesto e al quale tempo appartiene. Ciò significa dividere giustamente la parola della Scrittura. Ed è questo che già allora, credo, Giacomo disse: non siate molti a fare da maestri, perché ne subiremo un più severo giudizio se insegniamo qualcosa che non può reggere davanti a Dio. Quindi insegniamo solo ciò che Dio vuole che diciamo, o che vuole che diciamo. Prima che leggo solo 2, 4, 6, 8, 10 riga dalla predica del fratello Branham, vorrei leggere molto brevemente solo alcune righe di una predica intitolata Le 70 settimane di Daniele, predicato il 6 agosto 1961. Sapete che vengo qui per leggere dalla Sacra Scrittura e predicare da esse, ma mi sembra molto importante che prendiamo sul serio lo sviluppo che sta avvenendo ora. Sto semplicemente leggendo come un tedesco tradurrebbe il testo in inglese simultaneamente senza averlo tradotto davanti a sé. No, non ero contro la Germania, ero contro il nazismo. Non ero contro l'Italia, ero contro il fascismo. E ricordate, all'epoca avevo dato e predetto una previsione diversa. Voi anziani vi ricordate di questo? Dissi: sorgeranno tre grandi ismi che cercheranno di prendere piede nel mondo, di affermarsi, di farsi valere: il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. E ho detto: finiranno tutti nel comunismo. Ebbene, questo lo sappiamo tutti. Mussolini è stato impiccato a gambe levate, e quindi il fascismo era già appeso al soffitto con lui ed era finito. Si sa che Hitler è stato cosparso di benzina su di lui e sulla sua Eva Braun, e che è stato così è finita. La sua morte è stata misteriosa, come si dice, ma in ogni caso non c'è più nemmeno lui. Anche il nazionalsocialismo come potere è scomparso da tempo, ma cosa è rimasto? Il comunismo. Io ho consultato le statistiche, oltre 700 milioni di comunisti nel mondo. Ho letto anche nei pochi giorni dall'apertura del muro di Berlino, più di 80 milioni se ne sono già usciti dal partito e gli altri sono già in viaggio. Si sentono già i passi in ogni strada di quelli che usciranno dal comunismo. Ma ascoltate cosa sta per arrivare. Questo è stato il fascismo, il nazionalismo, il comunismo, e ho detto che tutto sarebbe finito con il comunismo. Sarebbe entrato nel comunismo. Oggi abbiamo una miscela come mai prima ad ora. Ascoltate la frase successiva. Poi vi ho fatto ripetere: tenete gli occhi sulla Russia. Vi ricordate che ho detto: tenete gli occhi sulla Russia. Ve lo ricordate? E l'ho ripetuto: tenete gli occhi sulla Russia. Leggo ancora: tutto entrerà nel comunismo e poi si riassumerà finalmente nel cattolicesimo. Arriverà lì, nel cattolicesimo. E voglio che tutti si rendano conto, il cielo ascolti e la terra dia ascolto. Voglio che tutti capiscono che in questo luogo non disprezziamo una religione o le persone che vi appartengono. Ogni persona sotto il sole è uguale. Se Dio non avrà pietà di lui, perirà, andrà perduto. Non si tratta di rimproverare le persone amorevoli che appartengono a un'istituzione, ma questa istituzione in qualche modo biblico di ordinarla per chiarire in che modo le cose stanno accadendo ora. E così vediamo qui, ora leggo, continuo a leggere, ricordate, lo ripete, ricordate, alla fine tutto sarà, entrerà nel cattolicesimo, sarò trovato lì. Sarà alla fine. Tutti gli ismi e tutte le cose erano, ma sono ancora i primi di cui abbiamo letto qui, non più comunque. Il comunismo si sta proprio piegando. Tutti vanno dal Papa, dall'Oriente all'Occidente. È così o no? E quando ho sentito che Billy Graham si è recato dal Papa per la terza volta, mi è venuta la pelle d'oca. Tutti vogliono essere famosi, tutti vogliono sedersi al tavolo verde. Io voglio essere nella gloria. Alla cena del Signore a qualsiasi costo. I profeti e gli apostoli hanno dato la loro vita per la proclamazione della verità. Tutti gli altri o molti altri l'hanno data perché la verità sia conservata per noi. Se si pensa allo sforzo che ha richiesto e alle circostanze in generale, la traduzione delle sacre scritture, ma siamo grati a Dio di avere la sua parola in tutte le nostre lingue. Capite quello che ho letto qui? Capite che si tratta dello sviluppo del tempo della fine? Non si possono separare le cose l'una dall'altra. Siamo su questa terra e vediamo quale sviluppo sta avvenendo ora. Come appena detto e specialmente menzionato dal fratello Branham, fate attenzione alla Russia, fate attenzione alla Russia. Ho letto di recente, ho dimenticato, l'anno in cui la Russia ha stabilito relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Non sono ancora 100 anni. Chi ha pensato a qualcuno allora? Oggi è un impero mondiale. Il grande impero mondiale e tutti gli altri imperi devono mettere il proprio potere a disposizione della bestia fino a quando non si compiranno le parole di Dio, come scritto in Apocalisse 17, così sarà, o anche 18, posso leggerlo fra un po', è meglio che lo legga in modo che sappiate dove è scritto e come è scritto, è semplicemente molto importante. Sì, è capitolo 17, non vogliamo qui entrare nei dettagli dei simboli con le 10 corna che si vedono sulla bestia, Apocalisse 17, versetto 16, qui è scritto, odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. È sufficiente notare questo contrasto qui. C'è un gruppo di corna, sono sempre, e anche l'agnello mostrato con 7 corna e 7 occhi. Nella Bibbia le corna significano potere, regno, così come l'animale significa potere, ma quando un animale viene mostrato con 10 corna significa che un po' di tutto questo potere spara in alto. Si mette in evidenza in modo speciale. Quando si parla di 7 teste significa che tutta questa concentrazione di potere, 7 teste speciali governano e dirigono il tutto. Non importa quanti corno o quante teste ci siano, esse non hanno alcun significato profetico ed è per questo che non vengono menzionate affatto. Leggiamo inoltre che proprio questo gruppo, il gruppo dei 10 corni, odierà la corteggiatrice, la renderà nuda, la brucerà con il fuoco e consumerà la sua carne. Poi arriva questo detto nel versetto 17, infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. E perché nessuno qui faccia quello che è stato fatto noi quando avevamo 4 o 5 anni o 3 o 4 anni e appesa al muro e fa tic tac, che cos'è, affinché nessuno debba indovinare o sapere che ore sono. Leggiamo anche l'ultimo versetto del capitolo 17, la donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra. E questa donna cavalca la bestia. Chi ha bisogno di un'interpretazione di questo? Non c'è più bisogno, no. Chiunque abbia letto la Bibbia, abbia lo Spirito di Dio, deve vedere, non può farne a meno. Se davvero affermiamo di essere stati illuminati, di essere venuti al Signore, io rivendico solo ciò che lui stesso ha detto. Lui stesso ha detto, chi segue me non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Se le persone rimangono nelle tenebre, allora non stanno seguendo il Signore che è la luce stessa. Se seguono Lui che è la luce, anche loro sperimenteranno l'illuminazione e non saranno più nelle tenebre. Ora vengo alla citazione che riguarda Berlino. Potete sedervi e tenervi forti. Il fratello Branham ha detto qualcosa su Berlino e sapete, con la sua istruzione, anche se mi tolgo il cappello davanti a lui, ma troppo come altri professori, certamente non sapeva tanto come loro. Ma vi farò ascoltare l'originale in inglese. Non non ci vorranno che 2 minuti e poi lo leggerò in tedesco. Non voglio tradurre nel mezzo.
Billy Graham's great revivals, like great advances, look what he done. Look at Oral Roberts and the Pentecostals. There's been a teaching rain. Gone forth. There's been a national teaching rain. Communism sowed amongst the people. Every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfect. There's a revival going on.
Ich lese es euch vor. Ve lo leggo adesso in modo che tutti possiate capirlo esattamente. So che i nomi sono simili, specialmente i nomi delle città. Sta venendo una pioggia di insegnamento. Che cosa è questo? La semina del seme nel terreno. Che cosa significa? Cosa succede? Ci rendiamo conto che è caduta una pioggia di insegnamento. I battisti, l'obiettivo loro era ottenere 1 milione di membri di chiesa in più nel 1944. I risvegli di Billy Graham, grande evangelista, guardate cosa ha fatto lui. Guardate ora Robert e i pentecostali. Erano piogge di insegnamento che sono venute. Pioggia di insegnamento a livello nazionale. Il comunismo fu seminato tra la gente in ogni nazione. Ci fu un risveglio di Roma. Sapete, momentino, sapete, sì, cosa sta accadendo. Quando restituiscono la parte occidentale, o meglio orientale, di Berlino, il comunismo finirà. In questo modo l'impero romano si troverà esattamente al punto in cui si trovava ai tempi di Gesù. È proprio così, perfettamente. Sono grato al fratello che mi ha chiamato, chiama raramente, ma voglio ringraziarlo sinceramente. Il fratello Branham ha fatto la seguente dichiarazione il 19 marzo 1962. Disse: se la parte orientale di Berlino viene restituita, il comunismo è finito. Questo pone l'impero romano esattamente dove era ai tempi di Gesù. Avete letto tutti il libro e potete essere certi che non ne avevo idea quando l'ho scritto di questo. Ho tradotto e studiato in modo specifico le prediche dall'apertura dei 7 sigilli nel marzo 1963. Conosco anche gli altri, ma non in modo altrettanto approfondito e completo come queste prediche dopo il 63. Ma immaginate quando è stato il muro il 31 agosto, il 13 agosto 61 è stato eretto. Il 19 marzo 62 un uomo di Dio in America disse: se la parte orientale di Berlino viene restituita, il signor Onega non ha forse detto solo 6 mesi fa, il muro resterà in piedi per altri 100 anni. Dio getta il re dai loro troni, nomina e destituisce. Sono grato al Signore perché c'era un uomo che era un veggente, che vedeva da parte di Dio delle visioni. E l'ho già detto qui, non aveva bisogno di chiudere gli occhi quando faceva questo, era un veggente. Aveva gli occhi aperti e guardava l'uomo e vedeva ancora cose che Dio gli aveva mostrato e rivelato in una dimensione impercettibile per noi o per i nostri cinque sensi. Qui ci viene detto: pioggia di insegnamenti, tutti hanno diffuso i loro insegnamenti. Quanto è stato stampato? Il maoismo, lo stalinismo, il leninismo, il massismo e molti altri ismi, sia politici che religiosi, sono stati seminati con vigore. A un certo punto ciò che è stato seminato sarà raccolto. Poi non ce l'ho qui, ma il fratello Branham ha riassunto che anche la parola per la sposa è stata seminata e che questa parola spunterà quando l'ultima pioggia cadrà sulla parola e allora accadranno cose potenti. Ma guardate qui, sono contento che fosse il 62 e non il 64, perché nel 64 il Papa fece il primo viaggio a Gerusalemme e io mi sentivo molto male, ma vorrei ripetere la frase che ha detto qui: ci fu un risveglio di Roma. Questi governanti sono rimasti dietro le loro quattro mura fino ai nostri giorni. Chi voleva vederli portava dei doni. Ho visto con i miei occhi i doni nella tesoreria del Vaticano due o tre volte ed erano etichettati con l'indicazione di chi li aveva dati e a cosa servivano. Organizzare affari, relazioni commerciali e così via. Ho anche ricevuto una rivelazione lì, ma cosa volevo dire? Tutti gli altri sono rimasti lì, tutti gli altri papi prima, e quello attuale vola in tutto il mondo. Perché? Perché è scritto che tutti gli uomini saranno ingannati, tranne quelli cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Voi amati fratelli e sorelle che venite dall'Unione Sovietica, dovete sentire le persone parlare di quanto siano entusiaste del fatto che la religione sia di nuovo libera. Sono felici dei vescovi con i cappelli che Gorbaciov ha salutato e così via. Anche noi siamo felici che sia arrivato il sollievo. Siamo felici delle frontiere aperte, delle porte aperte, ancora di più dei cuori aperti, ma ci rallegriamo di più del fatto che in mezzo a tutti gli sviluppi positivi Dio ci ha mostrato il pericolo che si profila all'orizzonte. Tutti coloro che non accetteranno il marchio della bestia dovranno comunque passare per delle prove. Cari, i giorni sono brevi, il tempo è grave e la venuta del Signore è vicina. Quando la parte orientale di Berlino sarà restituita, sarà la fine del comunismo. Ho appena detto che più di 80 milioni di persone se ne andranno, sono uscite dal comunismo in poche settimane. Vorrei sapere quanti altri se ne andranno dal comunismo. E sapete dove porteranno le strade? Tutte portano a Roma. È ancora un segreto? Non è più un segreto, un mistero. Ma cosa dice la Sacra Scrittura? Voi, popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro. Allora io sarò vostro padre, voi sarete miei figli e figlie. Allora, non prima, quando qualcuno dice Padre nostro che sei nei cieli, cosa intende? Le persone hanno un rapporto con Dio come padre solo quando sono generati da Dio, nati da Dio. In termini terreni, qualcuno qui potrebbe dire padre a qualcuno? Non è nemmeno possibile. Un padre è colui che ha generato dei figli. È solo chi è nato da Dio, ha Dio come padre e nessun altro. Ecco perché il nostro Signore ha detto: dovete nascere di nuovo, altrimenti non vedrete il regno di Dio. Il Signore ci dice qui nel testo che abbiamo appena abbiamo letto: il regno di Dio è vicino, ma possiamo vederlo solo se noi siamo nati da Dio, siamo stati avvicinati a Lui. Cari amici, non vorrei fare un mistero di questo ed esprimere la mia profonda gioia per ciò che il fratello Branham disse allora. Un uomo di Dio è confermato dall'adempimento di ciò che ha profetizzato. E non tutti sono profeti che vengono a Crawford una volta, danno una profezia e poi se ne vanno. Piuttosto un uomo di Dio è provato anno dopo anno senza un solo colpo d'errore, ma tutto è stato confermato come vero. E non ci sono cose banali come: io sono il Signore, vi benedico e sono con voi. Questo posso dirvelo da qui senza cercare di fare una profezia. Se qualcosa viene predetto, se Dio parla attraverso una persona, allora ci deve essere della sostanza dietro. Ho anche letto qui nel sermone delle altre cose come il fratello Branham disse nel 1933 che Mussolini avrebbe invaso l'Abissinia, l'Etiopia e l'avrebbe sconfitta. E come Hitler avrebbe fatto la guerra e come alla fine sarebbe stata costruita la linea Siegfried, il nostro muro occidentale verso il confine francese. Vide che l'America sarebbe stata coinvolta nella guerra e disse: saremo in guerra con la Germania. Predisse tutte le cose che sarebbero accadute nel 1933, li ha predette. L'apostasia, ciò che sarebbe accaduto a livello politico e religioso. E al di più proclamò la parola degli apostoli e dei profeti in modo cristallino per chiamata divina. Forse le sue esperienze erano più profonde delle mie o di quelle di molti altri, ma sono convinto che sapesse quello che diceva, anche se noi non sappiamo cosa stesse dicendo in quel momento. E spesso, alcune volte, mi sono sorpreso nella mia vita quando è arrivato un momento in cui ho detto: senti uomo di Dio, io non la vedo così, ma ho tenuto la bocca chiusa. Ed ecco la meravigliosa parola del profeta Isaia: stando calmi e tacendo vi sarà aiutato. Questa è la chiave per ottenere l'aiuto di Dio, per risolvere qualsiasi problema che possa sorgere o presentarsi. A queste cose non si risponde con le discussioni, ma con la rivelazione dello Spirito Santo. Come ho già detto, vediamo questo sviluppo davanti a noi, tra di noi, in modo tale che dobbiamo dire a noi stessi: il ritorno del Signore è molto, molto vicino. L'ho già detto in precedenza. L'ho già detto prima, all'inizio di questa generazione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il risorgere di tutte le altre nazioni. Ora gli ultimi si stanno svegliando, sono stati soppressi con tutte le forze. Non c'era un Gandhi ovunque che potesse protestare pacificamente. C'erano altri che erano in grado di tenere il popolo sotto il potere, ma ora non si può tenere più nulla oppresso, e certamente non dove la Chiesa interviene come strumento. È sempre il posto migliore, e siamo stati soddisfatti dell'ultimo sviluppo che possa portare alla fine. Accelera tutto ciò che deve ancora accadere, ma ma deve accelerare anche noi. Non ha senso dire le cose stanno accadendo così velocemente. A quale velocità ci stiamo muovendo noi? Permettetevi di usare un paragone terreno. Sapete che anch'io sto invecchiando e con la responsabilità, con tutto ciò che la mia vita ha portato con sé. A volte ho dei giorni in cui mi sembra che le mie scarpe siano di piombo, tanto sono pesanti. Ma non sono così pesanti, la mia forza è diminuita. Mercoledì sera ho lasciato gli occhiali da qualche parte, non ricordo dove sono. Oggi ne ho un paio vecchio. Sto diventando più debole, ma cari, nello spirito vedo le cose più chiare. Non ho bisogno di occhiali umani per guardare. Lo Spirito di Dio rivela tutto in modo così chiaro e limpido. Sono grato a Dio per il mandato del suo servo e profeta che ha posto la parola profetica, gli insegnamenti biblici e la pratica apostolica sul lampadaio. E Dio ha confermato la parola con miracoli e segni come non se ne vedevano sulla terra dai tempi di Gesù. E Dio non confermerà certamente alcun errore, ma solo la sua parola, così leggiamo. Per questo siamo riconoscenti dal profondo del cuore. Vediamo anche realizzarsi gli sviluppi e gli eventi politici previsti. Sta accadendo una cosa dopo l'altra, come era stato detto tanti anni fa. Vi sareste aspettati che questo accadesse questa sera che veniva questo detto? No, non ve lo sareste aspettato. Ringraziamo il Signore che ancora ha delle sorprese per noi. Grazie a Dio per la sua parola vivente, la sua parola rivelata attraverso lo Spirito che abbiamo ricevuto. Possiamo anche noi ricevere un'illuminazione da Dio affinché non restiamo indietro e non parliamo solo di cose che accadono rapidamente, ma che possiamo dire: Signore, fa qualcosa anche tra noi, comincia per la gloria e l'onore del tuo nome, comincia a operare. E come ho detto spesso, chi vuole servire il Signore cominci oggi, non domani. Chi vuole servire il Signore inizi oggi. Che Dio ci benedica tutti dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Alziamoci e preghiamo insieme. Adesso parla il fratello Rus. Dio fedele, ti ringraziamo insieme, oh Signore, per questa sera. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola che hai posto sul candelabro. Ti ringraziamo, Signore, perché apri gli occhi del tuo popolo, perché dai l'unguento per gli occhi, perché possiamo vedere con occhi che vedono in quale tempo, in quale ora siamo arrivati. Ricevi l'onore, la lode e l'adorazione per questo, Signore. Signore, perché sappiamo che tutto deve accadere secondo il tuo consiglio prestabilito. Il cielo e la terra passeranno, come abbiamo letto, ma ciò che la tua santa bocca ha detto deve compiersi, Signore, per le nazioni, Signore, per tutti. Signore, anche per il tuo popolo Israele, anche per la tua chiesa sposa, Signore. Tutto deve compiersi, Signore, perché le tue parole sono vere e certe, Signore. Si stanno compiendo sotto i nostri occhi, Signore. Signore, ti ringraziamo di cuore perché possiamo percepirlo in questo modo. Signore, che grazia è questa, ma tu hai preso in disparte i tuoi discepoli in quei giorni, hai parlato loro e hai fatto conoscere i misteri glieli hai rivelati, Signore. Agli altri parlavi in parabole. Lode, ringraziamento, gloria e adorazione a te in questa sera per il tuo parlare chiaro, per la tua parola. Ti ringraziamo per il profeta che hai mandato. Sappiamo infatti che attraverso di lui hai parlato e segnalato, Signore, ciò che avverrà. Signore, oggi vediamo con i nostri occhi ciò che si sta compiendo. Alleluia. Lode, ringraziamento, gloria, adorazione al tuo nome glorioso e meraviglioso di Gesù. Signore, ti lodiamo, ti adoriamo. Tu sei nostro, noi siamo il tuo popolo, Signore. Oh Signore, ti chiedo di dare a tutti la certezza, Signore. Dona a tutti una vivificazione attraverso il tuo Spirito Santo. Signore, donici la gioia, Signore, perché possiamo cominciare a ringraziare e a lodare il tuo nome, Signore, che possa cessare ogni mormorare, Signore, ogni lamentela, Signore, perché possiamo offrirti onore, lode e adorazione. Alleluia, lode, onore, ringraziamento e adorazione a te, l'Agnello. Alleluia, amen.